Oltre il giardino, le storie nascoste del cinema. Un podcast di Barbara Sorrentini.
Tu lo sai perché sapevo che ti chiamano Doc. Tu hai capito, vero, che voglio dire? Sai, mi viene in mente quando ero ancora bambino. Mia nonna e io riuscivamo a fare delle lunghe conversazioni senza mai aver bisogno di aprire la bocca. Diceva che era lo shining, la luccicanza.
Ma come si fa a raccontare Stanley Kubrick? Non si fa, è impossibile. Si possono vedere e rivedere i suoi film all'infinito, trovare sempre dettagli differenti, ma non si arriverà mai a una comprensione totale del suo mondo. Ogni film era un'opera di lunghissime ricerche, di studi, di creazione maniacale di inquadrature, una libertà assoluta all'interno di uno schema da lui costruito. Proveremo ad osservarlo con l'aiuto di Alberto Crespi, critico cinematografico, autore di libri e conduttore radiofonico di Hollywood Party, che a Stanley Kubrick ha dedicato buona parte dei suoi studi.
Signor Presidente, i mezzi necessari sono alla portata di qualsiasi potenza nucleare, per quanto piccola sia, per quanto modesta. Ci vuole solo la volontà di farne uso. Questa non è solo possibile, ma è anche necessario. E qui tutta l'essenza di questo ordigno. La deterrenza è l'arte di creare nell'animo dell'eventuale nemico il terrore di attaccare. Perché, insomma, lo scopo dell'ordigno fine del mondo è perduto. Se si tiene segreto, perché non l'avete detto al mondo, eh?
Stanley Kubrick è un ebreo del Bronx nato nel 1928, quindi comincia la sua carriera di cineasta in un decennio abbastanza cruciale per il cinema americano, che sono gli anni 50. Prima, come tutti sappiamo, è stato un fotografo in erba che già giovanissimo riesce a vendere delle foto a riviste importanti come Life, foto di cronaca tra l'altro, foto di vita rubata appunto nella New York della sua gioventù, quindi con un occhio già molto, molto particolare, molto, molto lucido, insomma un bravissimo fotografo nonostante abbia fatto questo lavoro appunto quando era un ragazzo. Comincia a lavorare nel cinema negli anni 50 in modo totalmente indipendente. Il suo primo film, Fear and Desire, è un film fatto con mettendo insieme un po' di soldi con degli amici, totalmente al di fuori delle strutture industriali del cinema americano. È un film tra l'altro che Kubrick poi disconosce e cerca, addirittura la leggenda dice che tenta di fare in modo che tutte le copie del film siano distrutte in modo che nessuno lo possa mai vedere. Per fortuna non ci riesce, il film è visibile. È un film, come diceva lui, di un dilettante di talento che però fa già notare alcune ossessioni come la guerra, appunto, la violenza, il doppio, l'aggressività insita nell'animo umano, eccetera, eccetera. Però queste origini di Kubrick cosa ci dicono? Che lui nasce appunto come un indipendente assoluto e anche nei pochi film che fa in America non lavora praticamente mai all'interno della struttura classica del cinema hollywoodiano, con l'eccezione di Spartacus, che come sappiamo è un film in cui viene coinvolto dal suo amico Kirk Douglas, con cui aveva già fatto Orizzonti di Gloria, per subentrare a un altro regista, Anthony Mann, che viene licenziato dopo un paio di settimane di lavorazione. Per cui Spartacus è veramente un'eccezione. Per il resto i film di Kubrick sono sostanzialmente prodotti anche da lui, e quindi Kubrick è un cineasta che fin dall'inizio, verrebbe da dire, o comunque almeno fin da 2001 Odissea nello spazio, che è un film la cui lavorazione dura alcuni anni, non in termini di riprese sul set naturalmente, ma in termini di realizzazione degli effetti speciali, che per l'epoca sono effetti speciali non digitali, quindi ottici e di estrema difficoltà e veramente rivoluzionari. Ecco, Kubrick è un regista che si prende i suoi tempi e quindi può permettersi nel suo ultimo film di tenere Tom Cruise e Nicole Kidman praticamente sequestrati a Londra per mesi e mesi, con un contratto tra l'altro capestro, molto rigido, per cui né lui poteva protestare loro due, né loro due, che erano coproduttori, potevano protestare lui, per cui dovevano stare insieme, erano legati mani e piedi per portare a termine questo film, che ha richiesto una lavorazione di circa un anno, una lavorazione durante la quale ogni tanto, a volte Cruise, a volte la Kidman, sparivano per girare altri film normali, per i quali impiegavano magari un mese, due mesi, e poi dovevano ritornare sul set di Eyes Wide Shut, che me l'ha raccontato Sidney Pollack, che poi è stato coinvolto, è subentrato nel ruolo che inizialmente doveva essere di Harvey Keitel. Keitel ha anche girato un breve periodo, poi se n'è andato per totale incompatibilità con il metodo di lavoro di Kubrick, appunto, tantissimi Chuck, tantissime prove, una vera full immersion in questa famiglia. Pollack mi ha raccontato per esempio che la casa che noi vediamo nel film, la casa dei coniugi Harford nel film, è una vera casa, costruita in studio, ma una vera casa, con tutti gli impianti, la cucina funzionante, il bagno funzionante, per cui di fatto è la casa dove Cruise e Kidman hanno vissuto nei mesi della lavorazione, oltre che lavorarci per le riprese del film.
Siamo svegli e spero tanto che lo resteremo a lungo.
Per sempre.
Per sempre.
Per sempre.
No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. Ma io ti voglio molto bene. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
Cosa?
Scopare.
Un altro film la cui lavorazione però è testimonia appunto dell'indipendenza di Kubrick, pur nella totale diversità rispetto a Eyes Wide Shut, e Arancia Meccanica. Noi siamo abituati a pensare ad Arancia Meccanica come un film enorme, clamoroso, un film che uno dei film più belli e più importanti che siano mai stati realizzati. La cosa curiosa è che dal punto di vista produttivo, strettamente produttivo, Arancia Meccanica è un film di serie B, o forse addirittura di serie C, girato con una troupe leggerissima, con pochissime persone, molta macchina a mano manovrata dallo stesso Kubrick. Quando in un film di Kubrick c'è una ripresa con la macchina a mano, l'ha fatta lui. La sceneggiatura scritta quasi di giorno in giorno, prendendo brani del romanzo, uno strettissimo lavoro di collaborazione con Malcolm McDowell, e quindi un film produttivamente poco costoso, leggerissimo, con i costumi rimediati sulle bancarelle dell'usato. Ecco, pur di avere il totale controllo del suo lavoro, Kubrick poteva adottare formule produttive anche molto diverse fra di loro, ma appunto che gli assicurassero la totale assenza di interferenze da parte della casa di produzione, che da Arancia Meccanica in poi è sempre stata la Warner Brothers.
È vero, la signorina ha le sue limitazioni, per essere esatti non ha alcun talento, eccetto forse un po' di talento naturale. La signorina non sa ballare, non sa dire barzellette e non sa tenere palline in equilibrio sul suo naso, ma canta come un usignolo all'ugola d'oro.
Coraggio, bellezza, cantaci una canzone! Cantaci una canzone!
Die Liebe nahm kein Ende mehr. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter.
Da Orizzonti di Gloria del 1952, i suoi esordi, la voce dell'attrice che canta è Christiane Susan Kubrick, in realtà Christiane Harlan, che Kubrick sposò dopo questo film. Non si può parlare di cinema di genere parlando di Stanley Kubrick, ma è evidente che tutto il suo cinema è un'esplorazione o un'interpretazione di generi differenti: la guerra, il noir, il thriller, la storia, l'erotismo o la fantascienza. Ecco cosa scriveva il critico Giovanni Grazzini in una sua recensione di Arancia Meccanica nel 1972. Tutto il film è nei suoi orrori e nelle sue scabrosità, un trionfo dell'umor nero espresso nell'invenzione scenografica e in situazioni come quella del trattamento terapeutico imposto ad Alex, che Kubrick conduce abilmente sull'orlo della farsa in un continuo andirivieni fra l'atroce e il buffonesco. L'idea che egli continua ad avere del futuro è ancora catastrofica, ma il gusto di rappresentarlo con le linee e i colori della caricatura, come già gli accadde nel Dottor Stranamore, ora prevale sull'angoscia. La sua folgorante sapienza spettacolare fa il resto.
So dark up above, the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. I'm with the rain, I've a smile on my face.
Stanley Kubrick ha affrontato alcuni, non tutti, dei generi hollywoodiani più del cinema classico, insomma, la fantascienza, l'horror, il film in costume, il film storico, la fantascienza distopica in arancia meccanica, diciamo così, il melodramma familiare, di fatto Lolita è un melodramma familiare, e naturalmente il film di guerra, cioè forse il genere che lo affascinava di più, pensiamo a Orizzonte di Gloria, pensiamo al Dottor Stranamore, che è un film di guerra particolare naturalmente e che è anche una commedia. L'unico genere che non ha affrontato tra quelli classici è il western, anzi si nota questa assenza nel suo lavoro, anche se un progetto di western a un certo punto ci fu da realizzare insieme a Marlon Brando. È un film che poi diventò l'esordio nella regia di Marlon Brando, I due volti della vendetta, era un progetto su cui lui e Kubrick lavorarono insieme per un certo periodo, ma poi sì, si separarono e ciascuno prese la sua via. Secondo me il film più interessante e più rivoluzionario di Kubrick nel suo lavoro sul genere è proprio 2001 Odissea nello spazio, perché bisogna pensare a che cos'era la fantascienza quando verso la metà degli anni 60 Kubrick decide di realizzare 2001. La fantascienza era un genere di serie B, un genere produttivamente povero, piccoli film in bianco e nero, spesso molto belli, la famosa fantascienza classica della Hollywood degli anni 50. Ci lavoravano registi non di serie A, appunto, ma nessun divo della vecchia Hollywood sarebbe passato nemmeno per la testa di interpretare un film di fantascienza. Kubrick, grazie alla magnificenza visiva di 2001 Odissea nello spazio e anche alla profondità filosofica, mi viene da dire, del film, trasforma la fantascienza non in un genere di serie A, ma nel supergenere, in quello che poi è diventato, dal 68 in poi, il genere dei blockbuster, quindi il genere più costoso e il genere spesso realizzato anche con grandi attori. Credo che non esisterebbe Star Wars senza questa rivoluzione operata da 2001. Il fatto che la fantascienza diventi appunto il genere portante del cinema hollywoodiano è dovuto in tutto e per tutto alla realizzazione e al successo naturalmente di 2001. L'altro film che veramente riscrive un po' le regole del genere, anche se poi il genere ha continuato ad andare avanti per conto suo, diciamo così, è Shining rispetto all'horror. Shining è un horror molto particolare perché è un horror in cui non c'è il buio, per esempio, fin dal titolo Shining, qualcosa che brilla, qualcosa che luccica. Shining è un film che si svolge tutto in piena luce e questo va contro le regole dell'horror classico, ma infatti non è un caso che Stephen King, l'autore del romanzo da cui Shining è tratto, detesti il film di Kubrick. Io ho sempre pensato che sia anche una sottile forma di gelosia, però ecco, tutte le volte che gli chiedono di parlare di Shining, Stephen King trova il modo per parlarne male. Ecco, effettivamente il film, secondo me, è molto più bello e molto più profondo del suo romanzo. Poi sul fatto che sia Stanley Kubrick che Stephen King abbiano le iniziali SK, lascio ai cabalisti il compito di interpretare questa cosa.
Questi giri sono il modo visionario di Danny per esplorare la mente dei genitori. La stanza 237 rappresenta la fantasia di suo padre. La la camera fantastica dove può incontrare donne affascinanti, mentre le gemelle sono la fantasia di sua madre, uno spazio mentale fantastico in cui ci sono queste due donne pallide che vogliono giocare con Danny per sempre. We're all gonna have a real
good time. Dal documentario Room 237 di Rodney Asher, che nel 2012 raccontava e svelava tantissimi segreti che si celavano dietro al film Shining e a questa terribile stanza 237.
Signorina, sono il colonnello della RAF Lionel Mandrake e parlo dalla base di Berpelson. Senta, si tratta di una cosa di estrema importanza. Lei mi deve chiamare d'urgenza il presidente Mefley, che si trova al Pentagono a Washington.
Berpelson 39180.
No, dico seriamente, signorina, il presidente degli Stati Uniti. Non ho abbastanza spiccioli. Non si potrebbe fare a carico del destinatario la telefonata?
Svegli, Amber, l'albergo va a fuoco!
Che?
L'albergo va a fuoco, presto!
Cosa? Cosa, l'albergo?
Sì, buttati giù dal letto, presto, sta bruciando da cima a fondo!
Oh, Lita! Perché hai dovuto svegliarmi? Mi ero appena addormentato.
Era la voce di Sue Lyon, doppiata in italiano in Lolita. Prima era un momento del dottor Stranamore. Stiamo parlando di attori e di attrici. Adesso ascoltiamo un breve estratto in cui Stanley Kubrick fa una prova con Jack Nicholson a proposito della scena Wendy.
It might be better to just play it as a medium shot with the situation.
Yeah,
let's take that. Can you do it with your head down?
Hmm? Yeah. Well, that's not bad. Let's do that. Try that, Jack.
Wendy, listen to me. Let me out of here and I'll forget the whole damn thing. It'll be like it never happened.
You couldn't find some way of sort of not looking at her and looking...
E qui si sente appunto Kubrick che guida Jack Nicholson verso quella scena. Per quanto riguarda gli attori e le attrici, sembra che nel suo cinema Stanley Kubrick li sottoponga a prove psicofisiche esasperanti, appunto, tipo Jack Nicholson e Shelley Duvall insieme, o il piccolo Danny in Shining, oppure Sue Lyon in Lolita, o gli attori di Full Metal Jacket, Matthew Modine, o il generale Harman, che era Ronald Lee Hermey. Eppure Malcolm McDowell, l'Alex di Arancia Meccanica, chiedeva più indicazioni.
Buonasera, sir.
Buonasera.
Molto gentile, sir, a lasciarmi tutto questo. Non c'era nessuno quando ho finito il bagno e ho cominciato. Spero vada bene, sir.
Ma certo. Sono buoni, almeno?
Squisiti, sir, squisiti.
Assaggi il vino.
Cin cin, felicità. Voi non bevete?
No, la salute non me lo consente.
1960, Chateau Saint-Estef. Médoc. Ottima marca, sir. Magnifico colore. Buon odore anche.
Malcolm McDowell, il protagonista di Arancia Meccanica, mi ha raccontato tante cose sul modo di lavorare di Stanley Kubrick, ma forse la più illuminante è questa, che a un certo punto, uno dei primi giorni di lavorazione, Malcolm McDowell, che era ed è molto sfrontato, molto diretto, è del tutto immune da ogni forma di soggezione nei confronti di chiunque, credo, a un certo punto, di fronte al modo di dirigere di Stanley Kubrick, prese il chuck, quello che si usa, no, per dare l'inizio delle riprese, quella specie di tavoletta nera su cui è, e gli disse: senti Stanley, qua c'è scritto directed by Stanley Kubrick, could you give me some direction please? Cioè, diretto da Stanley Kubrick, mi dai qualche direzione, mi dirigi, mi dici cosa vuoi? E Stanley Kubrick si mise a ridere, scoppiò a ridere e gli disse: guarda, io non sono in grado di dirigerti, io non so che cosa voglio, ma quando lo vedo lo riconosco. Questo era il modo di Stanley Kubrick di lavorare con gli attori. Lui non aveva, essendo appunto un fotografo, lui non aveva la minima competenza tecnica per dirigere gli attori, per dar loro delle istruzioni. Sceglieva attori di cui si fidava e poi li lasciava paradossalmente incredibilmente liberi, anche se questa libertà si traduceva, come sappiamo dalle ben note leggende, a volte in decine e decine e decine di chuck, di riprese, finché lui non trovava quella cosa cosa che lo colpiva. È rimasto storico il suo rapporto con Jack Nicholson e con Shelley Duvall sul set di Shining, in cui purtroppo i due stili di lavoro dei due attori si sono incrociati in maniera infelice, perché Jack Nicholson era perfetto fin dalle prime due o tre riprese, mentre Shelley Duvall, in quanto forse attrice meno tecnica, anche un po' meno esperta, forse, chi lo sa, arrivava a quel grado di spossatezza che Kubrick voleva nel personaggio solo alla 40, 50esima, 60esima ripresa. Nel frattempo Jack Nicholson impazziva, letteralmente. Ci sono anche leggende su quanto Shelley Duvall sia stata bullizzata, isolata sul set, ma non essendo presente sul set, visto che sono leggende che a volte vengono contraddette da altre fonti, preferisco sorvolare. Mi colpisce molto pensare come Kubrick abbia realizzato un film come Lolita che oggi sarebbe assolutamente impossibile, il che ci fa pensare a quanto gli anni 60 fossero diversi dal nostro presente su certe tematiche, su certe cose. Su Lion nel film doveva interpretare un adolescente, Lolita nel romanzo a 12 anni, e naturalmente era visibilmente un po' più grande, insomma. Ma vorrei sottolineare in quel film la prodigiosa prova di Shelley Winters, che ha un ruolo infelice, perché ha il ruolo della madre rompiballe, brutta, frustrata, repressa, che tra l'altro muore a un certo punto della storia, a metà del film, forse addirittura prima, ecco. E però la prova di Shelley Winters in quel film è formidabile, come sono formidabili tante prove di attori nel cinema di Kubrick. Vorrei ricordare che uno dei pochissimi attori con cui lui ha lavorato più di una volta è Peter Sellers, e credo che lui con Peter Sellers si trovasse molto bene, proprio perché Peter Sellers non aveva bisogno di essere diretto in modo tradizionale, perché era un attore che prescindeva completamente dalla psicologia, dalle motivazioni del personaggio. Era una pura marionetta in grado di interpretare i ruoli in maniera fisica, in maniera quasi meccanica, mi viene da dire. E infatti nel triplo ruolo del dottor Stranamore è semplicemente formidabile, e anche nel ruolo di Claire Kilty in Lolita, che è il ruolo di un trasformista, di un polimorfo perverso, insomma, è meraviglioso, perché può sfoderare appunto tutto il suo trasformismo, tutto il suo essere polimorfo.
Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto, e la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
Signor sì, signore!
Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero!
Signor sì, signore!
Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere, ma fino a quel giorno siete uno sputo, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani, sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia, comunemente detta merda.
L'uomo non è un nobile selvaggio, è piuttosto un ignobile selvaggio, è irrazionale, brutale, debole, sciocco, incapace di essere obiettivo verso qualunque cosa che coinvolga i propri interessi. Questo, riassumendo, sono interessato alla brutale e violenta natura dell'uomo perché è una sua vera rappresentazione, e ogni tentativo di creare istituzioni sociali su una visione falsa della natura dell'uomo è probabilmente condannato al fallimento. Lo dichiarava Stanley Kubrick al New York Times nel 1972. E in questa sintesi si trovano le molte chiavi di lettura del suo cinema, che dietro a ogni tema, dialogo e inquadratura portava con sé l'immenso e affascinante pensiero di Stanley Kubrick.
Non ci sono mai dichiarazioni politiche dirette nel cinema di Stanley Kubrick. In realtà l'unico suo film fortemente politico, guarda caso, è il suo film su commissione, Spartacus, che nasce da un romanzo di un militante comunista come Howard Fest, dalla sceneggiatura di un comunista che stava sulla lista nera come Dalton Trumbo e dalla produzione e dall'interpretazione di un radical noto come Kirk Douglas. Ma penso che a Kubrick tutte le implicazioni politiche di Spartacus e tutto il discorso sulla lista nera interessassero poco. Non sappiamo molto delle opinioni politiche di Stanley Kubrick, le possiamo dedurre. Penso che fosse una specie di anarchico superomista, mi viene da dire. Certo, in Full Metal Jacket ha detto cose importanti sulla guerra in Vietnam e c'è una frase in Full Metal Jacket che ancora risuona. Qualcuno in questi giorni l'ha ricordata. Quando la troupe televisiva intervista i soldati, c'è un soldato che dice: posso citare il presidente Johnson? Certo, gli dicono. Bene, il presidente Johnson ha detto: io non voglio che dei giovani americani vadano in Vietnam a fare quello che i giovani asiatici non riescono a fare da soli. Questa è una frase che oggi, dopo quello che Biden ha dichiarato e ha fatto anche su decisioni del presidente precedente in Afghanistan, è una frase che risuona di fortissima attualità e che forse deve farci pensare.
Posso citare il presidente Johnson?
Certo. Io non intendo inviare dei giovani americani a 15.000 chilometri da casa a fare quello che i giovani asiatici dovrebbero invece saper fare da soli.
Uno, due, one, two, tre, quattro.
Il viaggio nel cinema di Stanley Kubrick non dovrebbe finire mai. Per ora finisce qui e ringrazio Alberto Crespi per averci svelato alcuni segreti di questo meraviglioso, unico e incredibile cinema di Stanley Kubrick.
Giro, giro tondo, io giro intorno al mondo, le stelle d'argento costano 500, 150, e la luna canta.
Oltre il giardino, le storie nascoste del cinema. Un podcast di Barbara Sorrentini.